a qualche funzione. Qualche volta non è un disturbo legato a una sofferenza durante la nascita, ma è legato a un disordine nella madre genetica, quindi a una malattia a carico del genoma, del codice genetico. Per esempio, potrebbe esserci un cromosoma in più che crea disordine e disturba le configurazioni tra neuroni deputate a svolgere certe funzioni. La sindrome di Down è molto spesso, anzi, non solo, data dalla presenza in più di un cromosoma, il cromosoma 21. Questo cromosoma scombina un po' la costruzione delle configurazioni tra neuroni e rende difficili certe operazioni mentali. Quindi, o per deficit o per disordine nella mappa cromosomica, noi non abbiamo a disposizione una funzione. Guardate che è distinto il deficit dalla disfunzione. In questo caso davvero c'è qualche cosa che manca e che non è disponibile. Per cui potrebbe essere difficile prestare, per esempio, attenzione a uno stimolo per un tempo sufficiente per poterne poi trarre delle conclusioni. Oppure potrebbe essere difficile tenere quel segnale nella memoria, quella che chiamiamo la memoria di lavoro, una volta lasciata la memoria a breve termine, e per connetterlo un po' più tardi con un altro segnale che si è reso disponibile, quindi per fare un'operazione di associazione tra stimoli che mi permette di arrivare a certe conclusioni e di prendere certe decisioni. Oppure potrei fare più fatica degli altri a riconoscere il mio stato interno, oppure lo riconosco ma posso fare fatica a dargli un nome, perché per esempio le operazioni linguistiche che chiedono il contributo di diverse parti del cervello non si stanno nell'area in bocca, come piano piano abbiamo imparato a capire, e possono essere così deficitarie da non consentirmi di nominare uno stato interno. Allora lo posso riconoscere ma faccio più fatica a fare una conversazione su quello stato interno e a regolarmi nella relazione con l'altro. Devo andare sempre per tentativi pragmatici invece che per operazioni cognitive di rilettura dello stato. E via discorrendo, vi ho fatto esempi di funzioni mentali, l'attenzione, la memoria di lavoro, la capacità riflessiva, la capacità associativa, eccetera, eccetera. Credo che fate riferimento a un po' per psicologia generale, un po' per psicologia dello sviluppo, che lì per intenderci, avete una rassegna ampia di che cosa sono le funzioni mentali e i loro processi, cioè il loro attivarsi verso la generazione di una risposta adeguata a una situazione critica, a una situazione difficile. Può essere ammalati, vuol dire quindi qualche volta non poter usare appieno il proprio cervello, la propria mente. Qualche altra volta invece essere malati ci impedisce di usare bene ciò che abbiamo a disposizione. Per esempio, ieri parlavamo di diagnosi mediche accurate per quanto riguarda il disturbo d'attacco di panico. Il disturbo d'attacco di panico, parliamo di interferenza dell'attivazione inappropriata, per esempio, di una ghiandola tiroide, oppure l'interferenza di un cattivo modo di funzionare di una valvola che, per esempio, non chiude perfettamente. Diciamo che c'è un collasso che non è completamente in loco, non è completamente in sede, e c'è un piccolo deficit nel meccanismo emodinamico che richiede una compensazione, per esempio, sul ritmo cardiaco. E questo fa sentire le persone in una condizione particolare, una scientifica particolare. Quindi la condizione fisica non fa sentire a posto. È come se avessi una macchinologia e dovessi fare un viaggio impegnativo. Allora mi sento in difficoltà e questa difficoltà mi dispone a correggere la situazione problematica. Se io sono disposto a partire molto di quel tipo di situazione, posso per esempio sentire bisogno di scappare, o posso per esempio sentire bisogno di andare a farmi assicurare da qualcuno che mi dice: ma guarda, non è niente. Allora comincio a comportarmi come quelle persone che, quando le invitate ad andare in vacanza, vi dicono: sì, guarda che è in Sardegna, ma dov'è l'ospedale più vicino? Perché cosa c'è per l'ospedale più vicino? Anzi, hai cercato il modo più isolato della Sardegna per starci in pace e per trovare una bella strada. Invece, noi vicino adesso preferisco un posto più vicino a una città. mi chiamavano per spiare sulla città, non un granché, no? E allora questa discussione strampata, per non capire dove si trova. In realtà sta cercando di fronteggiare una situazione critica in cui si troverà, non sapendo da che cosa è determinata. Studiando, allora si scopre che è una persona che ha bisogno di non sentire il suo corpo, perché se lo sente vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ha bisogno di avere sempre un suo corpo perfettamente funzionante che non lo tradisce, perché in quel modo può affrontare le situazioni difficili. Ma se appena il suo corpo manda segnali di disagio, non è più in condizione di affrontare le situazioni. Perché fa così? O perché ha un modello operativo interno che gli spiega come si agisce in situazioni di sicurezza. Un altro ragazzo, senza male, di cattivo umore, ma non è così spaventato all'idea di affrontare una situazione critica. Ok? Perché? Perché ha un altro modello operativo interno, perché lei il corpo che manda segnali non con un allarme rosso, con una situazione assolutamente critica, ma con una situazione fastidiosa, cioè se non sto per morire qualcosa farò, mi prendo la spirina, mi prendo due cose, eccetera. Allora noi abbiamo una predisposizione a spaventarsi in un certo modo che nasce nella relazione condivisa. Per esempio, ho avuto una mamma molto preoccupata e molto preoccupante, che tutte le volte che stavo là mi diceva ancora venire più paura di quanto io già ne avevo, no? Che ero molto sbagliato, mi diceva, ma vabbè, per forse non mi dice, no, ho l'influenza, no? Mi dovevo rassicurare io. Allora, paura, relazione difficile, corpo che mi tradisce e non lo so leggere, perché non so di aver priorità sbagliata o di avere anche procurato di una valvola. In più sono lontano da chi mi può proteggere, quindi sono in una situazione che leggo come critica, perdo il controllo, attacco di panico. Perdo il controllo di cosa? Delle funzioni mentali che normalmente metto in atto per gestire situazioni critiche, che non sono capace. Una persona con attacco di panico ragiona poco, capisce poco cosa sta succedendo ed è regolata da un unico impulso, scappare da lì. O da un unico impulso, trovare qualcuno che gli tocca il viaggio e lo rassicuri sul fatto che non sta succedendo nulla. È ovvio che se io mi trovo su un ponte di un'autostrada, su un viadotto, scappare da lì è più pericoloso che aspettare con pazienza che la cosa si risolva. Ok? Dunque le situazioni da cui non si può scappare sono massimamente temute, o le situazioni troppo lontane da posti sicuri sono massimamente temute. Ma il cervello non sta più funzionando bene, anche se messo in condizioni di ritardo funziona in un modo spettacolare. Magari c'è l'attacco di panico, è un grande matematico, è un grande musicista, una persona ingegnosa, brillante, simpatica, che sa sempre come fare. E certo quanto ha quella strana sensazione di colpo e si trova in un posto dove non può essere immediatamente rassicurato o dal quale non può allontanarsi con il suo sistema di cura, per cui uno deve operare. Allora lì le sue funzioni si disregolano. Usa male l'attenzione, usa male i processi decisionali, usa male la lettura del suo corpo, non è più capace di sapere davvero cosa sta capitando e fa quelle cose un po' strane, un po' sconnesse che chiamiamo attacco di panico. È diverso dal vero il cromosoma 21. Nel caso di meno abbiamo visto un deficit e quindi una fatica a usare la mente nella sua complessità, nella sua completezza. In questo secondo esempio abbiamo visto invece delle funzioni perfettamente disponibili anche all'eccelletta, disregolate da una serie di concomitanze. Un'esperienza con la mamma che mi ha spaventato, un modello operativo interno che mi dice che devi sempre essere in condizioni di scappare o di essere o di farti rassicurare, una cosa che mi capita nel corpo, il corpo che mi tradisce, io non la so leggere perché non so di avere la solita malata. Una situazione molto critica perché non posso né scappare né chiedere aiuto, panico. Le mie funzioni mentali sono completamente disregolate. Mi avete seguito in questo racconto? Allora, vedete che le interazioni sono complesse, ma in questo caso stiamo mettendo a fuoco come una disregolazione del corpo può portare una disregolazione della mente. E così infinite cose. I neuropertini fanno robe strane a livello gastrointestinale. Se voi avete un certo tipo di mal di pancia, a volte anche viene chiamato impropriamente influenza intestinale, ma avete per esempio una questione da virus, sviluppate un meccanismo di tipo depressivo, ma non perché ti stanno capitando delle cose terribili, ma perché il mal di pancia mette di cattivo umore nella versione depressiva. Se voi non siete capaci di riconoscere che la depressione è connessa al vostro mal di pancia, che magari dura due giorni, poi ti alleggia, qualcosa che vi disturba un po', incominciate a non regolare l'umore sulla base di congetture ragionevoli, perché incominciate per esempio a prendere a proposito da tasso che vi mette di cattivo umore, invece la pancia che vi mette di cattivo umore, cioè, ma da lì possono anche dire poi le grandi terre, che vuoi pregare Gesù, vuoi da me, no? Date una regolata. E a volte non si smette di litigare, si smette di litigare perché in situazioni complesse che andavano semplicemente dette sul corpo. Lui non mi capisce che mi dico con ragazzi che siamo di pazzo, no, fondamentalmente non tutti fanno così, se no si litigherebbe tutti i giorni. Ma ci sono persone più sensibili a queste regolazioni biologiche che modificano davvero il tono dell'umore, e poi ci sono nuovi trucchi, o meglio operativi interni. Poi vedremo ancora organizzazioni cognitive che comprendono tutti questi campi messi insieme, che portano a una lettura quasi automatica di questo tipo. Se sono di cattivo umore, è per colpa di qualcuno che mi mette di cattivo umore. Non posso attribuire la colpa del mio cattivo umore alla faccia. Okay? E quindi devo trovare qualcuno prima che mi trovo accanto e mi ragazzi, proviamoci con lui. Questo ovviamente non viene fatto con il ragionamento esplicito che io sto dichiarando, ma è semplicemente una deriva, qualcosa che mi tira a cercare la soluzione a un momento critico della mia vita secondo uno schema. Lo schema in questo caso è uno schema di tipo depressivo e estratensivo. Cioè io sono di cattivo umore e devo trovare nel mondo la spiegazione del mio cattivo umore. Anzi, i depressi sono intratensivi e trovano dentro di sé, sempre avvocando la spiegazione del loro cattivo umore. Quelli si buttano addosso tanta fatica, tanto dolore, perché invece di cercare fuori la spiegazione del malessere, la cercano sistematicamente dentro. Sono punti di vista, possibilità, sono tutti e due buoni, il problema è che certi esagerano per cercarla fuori e certi esagerano per cercarla dentro. Lì nasce la psicopatologia. Quindi, se non è tutte le cose che abbiamo studiato importanti della psicanalisi, le cose importanti della psicanalisi hanno a che fare con i meccanismi sottostanti a ciò che vi sto descrivendo. Il grosso dubbio è se questi meccanismi sono necessari o no per stare così come io vi dico. Cioè, se è necessario aver avuto un certo tipo di problemi con mamma e papà per sviluppare un attacco di panico. La risposta non è chiara. Non sappiamo se ci vuole un altro livello di spiegazione o se qualche volta spiega e qualche volta invece non sarebbe necessario perché la cosa si spiegherebbe già a un altro livello di spiegazione meno articolato o per esempio sulla questione babbo e mamma. La sensazione che io sento vedo pazienti da quasi 30 anni è che qualche volta sì e qualche volta no, cioè in certe situazioni le tracce semantiche, quindi come parleremo, le tracce di significato che hanno accompagnato certi modi di stare nella relazione ricompaiono in modo imponente dentro certe patologie e altre volte no. Queste tracce forse nemmeno ci sono, o forse non sono andate come previsto da certi modelli, e la spiegazione del disturbo rimane efficace e rimane stessa. Quindi le quali sono le volte sì e le volte no? Questo è il problema del metodo che si impara sul campo. Non abbiamo una classificazione precisa, abbiamo una sensibilità di lettura che alla fine si usa paziente per paziente. Non è che abbiamo smesso di cercare, continuiamo a fare ricerche, anche qua nell'Università di Torino, perché no, per avere indicatori più precisi e per capire se si può distinguere una patologia nata ieri da una patologia nata 30 anni fa nella storia di una persona. Se possiamo distinguere certe disposizioni biologiche da certe disposizioni legate alla storia di attaccamento. Siamo abbastanza lontani dall'amministrare così bene tutti i campi, dal pesarli e da dire questa è la ricetta del disturbo A, del disturbo B, del disturbo C. La ricetta intendo il cocktail di queste, dell'interazione per questi diversi campi. Andiamo ancora molto molto avanti. Speriamo di saperne di più, ma. Ok? Così. Però, parlando di quindi il modello operativo interno, come si apre dice, ok, però si riferisce qua lì allora come si via allora. Altrimenti non bisognerebbe parlare con c'è una cosa spiegata, si deve prendere meglio.
Sto dicendo che alcune patologie non sono rette da un modello operativo interno, non c'è bisogno che ci sia un modello operativo interno per far male. In altri casi sì, cioè ci sono risposte molto più semplici di quelle regolate da un modello operativo interno e ci sono dunque interventi molto più semplici. Altre volte invece bisogna attingere a una storia antica che ha generato un modello operativo interno. Certo. No, cioè distinguiamo tre cose che hanno radici molto profonde nell'humus della nostra vita, da altre cose che si costruiscono nell'ultima settimana. Ci sono sofferenze fisiche che fanno stare male oggi e che sono poco connesse nella loro genesi a un modello operativo interno. Non è mai da escludere completamente, è ovvio, sta nella nostra vita. La domanda è: quanto devo agire su questo? O cioè, quanto devo rileggere tutta la storia per aiutare una persona oggi? Il concetto di consulenza si scaccia da questa rilettura. Una consulenza di 10 sedute non può lavorare sulla lettura complessiva di una storia. Se esiste una consulenza sensata è perché ci sono momenti di sofferenza che possono essere letti anche senza trovare le radici. Non sappiamo il singolo in modo preciso, tant'è che decidere se fare una consulenza o una psicoterapia è una delle decisioni più difficili in assoluto. Se io non attiverei mai, come invece cambia di molte altre, un tirocinante. Non so se avete notato che c'è un bel saggio, un mantello, che è quello di far fare alle persone meno esperte le operazioni più difficili. Per esempio, i pericolosi. I pericolosi sono operazioni di una difficoltà assoluta. Ok? Mentre le terapie non sono difficili, ma anche per il coloro che vengono fatti fare a un infermiere professionale, a un tirocinante, cioè a persone che sono in gamma, sicuramente, ma non hanno tutta la competenza di chi fa la psicoterapia o la consulenza clinica da 10, 15, 20, 30 anni. Ecco, questa è solo la logica capovolta. Ok? Essere sicuro? Sì. Sì, diciamolo meglio, adesso così non convince. Non è che per gli interni, sempre disponibili. Il problema è quando prendo un modello operativo interno nel mio dolore oggi. Ci sono dei dolori che sono completamente connessi al modello operativo interno. Ci sono dei dolori che invece tradiscono dal modello operativo interno, si giovano del modello operativo interno, nel senso che noi stiamo parlando di modelli operativi interni pensando che sia roba negativa, i modelli operativi interni sono prevalentemente roba positiva. Quando io ho una buona subroutine, cioè ho a disposizione operazioni mentali, basate su modelli operativi interni funzionanti, non è necessario andare a leggerli per aiutare una persona oggi. Mi parlo di ciò che abbiamo a disposizione e che la persona sa fare. Per esempio, per esempio, l'attaccamento sicuro hanno dei modelli operativi interni ben funzionanti, positivi e vantaggiosi. Ma anche le persone con modello operativo con attaccamento sicuro si ammalano e hanno disturbi mentali. Non è una garanzia assoluta avere un attaccamento sicuro. In quel caso non vado a rileggere la storia dell'attaccamento perché ho alla base qualche cosa che non conosco, perché non ho avuto tempo di studiare, ma che funziona, funziona bene. Allora devo arrivare a intuire, questo è il problema, che non posso protocollarlo, devo intuirlo, lo intuisco attraverso l'esperienza clinica, se ho delle sapienti sufficientemente efficaci per contare su di loro e andare a vedere che cosa si sta disregolando nel qui ed ora oggi. Per esempio un dolore improvviso, un dolore insostenibile, per esempio un dolore nuovo che non fa parte dell'esperienza del paziente. Allora, in questo caso non dico che tutto deriva da mamma, perché ci sono delle persone che stanno male e sono andate benissimo con la loro mamma. E hanno sviluppato un trattamento sicuro con una mamma free e modelli operativi interni spettacolari. Questa è male. Si deprimono, diventano abbiamo paure, ti viene il cuore precoce e possiamo provare a occuparci di queste cose senza necessariamente attendere per qualcosa che non ha funzionato. No, no, no. A volte non vedi come si fa. È uno dei grossi problemi della psicopatologia e della psicologia clinica. Nessuno si è mai messo d'accordo fino ad oggi nel costruire uno strumento diagnostico preciso, quindi proprio con l'abile, cui fare ricerca per se ci deve essere un diagnostico. Noi vi adorino, stiamo facendo una ricerca molto importante e molto bella, la sto guidando con un gruppo di persone con il gamma che lavorano con me, in connessione con il gruppo di inserimenti e in connessione con il gruppo di persone. Quindi stiamo lavorando sulla sicurezza guadagnata, cioè sul fatto che delle persone che apparentemente dovrebbero mal funzionare a causa di un attaccamento sofferente, invece funzionano, perché nella loro vita è successo qualche cosa che ha corretto la tendenza e ha modificato il modello operativo interno. Voglio dire, stiamo facendo una ricerca molto interessante in questi tre gruppi, Inghilterra, Stati Uniti e Torino, in cui stiamo cercando di dimostrare che Volvi non aveva ragione su una cosa, non aveva ragione sul fatto che i modelli operativi interni sono stabili per il resto della vita. Noi stiamo osservando che invece no, stiamo osservando partendo dopo dallo strumento che ha costruito nei mesi che l'ha trattata in interview. È uno strumento molto ben tratto, cioè che ci dà grandi soddisfazioni dal punto di vista della capacità di studiare l'attaccamento e lo stesso ormai dell'adulto, e stiamo osservando una cosa incredibile che Bordi aveva avuto tante buone idee, ma che in realtà l'idea della stabilità del modello operativo interno probabilmente non cresce completamente. Se questo è vero, abbiamo poi uno strumento, cioè una scala all'interno di uno strumento di valutazione, la scala della sicurezza guadagnata nell'altra stagione interview, che ci permette di discriminare persone dalle quali ci attendiamo patologie a causa di modelli operativi interni, corretti e non corretti dall'esperienza di vita. Solo un piccolo esempio per dire, stiamo ragionando, stiamo facendo operazioni anche interessanti, però è un piccolo frammento del discorso complessivo che tu stai facendo. Speriamo che un giorno, non ve lo racconterò io perché probabilmente sarò già morto, però che un giorno, piano piano, frammento con frammento, si configuri la capacità di decidere rapidamente se andare molto indietro o se avanti su cose che stanno accadendo con buone algoritmi, cioè con buoni automatismi che si sono generati. Per questo abbiamo più esperienza clinica che ha dati tratti da un paper, ma ci siamo là. I deficit e le disfunzioni. Non sono capace o sono capace di integrare, non funziona più. Tornano indietro, mandano i loro diabeti. E alla fine rischiano di stabilizzare la patologia nel corpo perché la funzione è sottoutilizzata o è mal utilizzata. Se voi siete mai occupati, per esempio, a scuola, di ritardo, nello sviluppo con i bambini, o se avete mai lavorato con la disabilità, vi rendete conto che ci sono dei deficit e dei ritardi. Molti ritardi sono la conseguenza del deficit, ovvero la conseguenza di un deficit letto male, letto arrendendosi, come dire, dato che c'è il deficit è inutile che gli presenti uno stimolo, non è capace di rispondere. Ragionando diversamente, noi abbiamo scoperto che continuando a presentare stimoli in modo semplificato, una funzione deficitaria può comparire anche se non nella sua forma più sbagliata. Cioè, noi possiamo integrare sfruttando aree del cervello disponibili e sane, perché non tutto il cervello è danneggiato e non tutte le funzioni sono sofferenti, possiamo integrare parti mancanti con parti nuove che si costruiscono con fatica, con risultati magari soltanto parziali, ma sicuramente invertendo quel meccanismo secondo il quale un deficit genera un ritardo che mantiene il deficit. Per cui alla fine un bambino che è in difficoltà se viene sottostimolato, lasciato a se stesso, sviluppa una difficoltà sempre più profonda che supera la difficoltà che avrebbe avuto per il semplice essere deficitario. Questo non pensate soltanto nell'handicap grave, pensate anche semplicemente a organi mal funzionanti o a parti del cervello meno brillanti. Ognuno di noi ha delle parti molto disponibili a rendere buoni servizi delle parti meno. Provate a domandarvi in che cosa siete meno bravi. Io ho un elenco abbastanza lungo di cose che mi vengono male, no? Per esempio, se io mi muovo nello spazio, normalmente faccio danni, quindi dovrei essere più attento, no? Perché se faccio di solito butto giù della roba, non perché sono un defitta e voglio comprare gli oggetti, ma semplicemente perché il mio modo di collocarmi nello spazio è spesso inadeguato, mentre altri passano leggeri e non trovano mai gli oggetti, no? Però sembra una lancia, la mia invece sembra più la lanzata di un branco di bufali per cui travolgo le cose, no? Ma fa, guardate, uno mi conosce il perfetto, mentre le pari la cinese con due ore più tardi, è la cosa non fa danni, ok? Non è deficit, è inutile che... Però nel tempo, ho combattuto con questo deficit, ho cercato di fare attenzione, ho cercato di fare andare il corpo, non mi viene come agli altri, ma... Sì. Così per esempio il mio metodo di vita su una chitarra a me non viene che le mie dita dovevano finire in una chitarra come è successo per esempio negli augurati, le dita si scoprono la chitarra e poi c'è uno spazio immenso tra le dita e la chitarra. Ho anche imparato a fare quattro canzoni in giro di domi del bene, ma ci ho messo un tempo così lungo che ho detto non è ora di mi sarebbe piaciuto, però insomma, è una parte sostanzialmente deficitaria. E così con altre operazioni mentali. Ho imparato a fare il conto, riesco persino adesso a correggere qualche analisi statistica perché in tutto mi sembra che non regga. Se no non è il mio campo la matematica, non mi ha mai fatto simpatica. Mi sembra una situazione avversiva, cioè come se mi stesse combattendo la matematica e in qualche modo mi dovesse difendere. Poi, alla fine ho studiato, ho sempre passato le interrogazioni, qualcuno ha persino bene, mi ha dei compiti spettacolari, non ho mai capito perché normalmente io non capivo molto di quello che stavo facendo. Con tutto ciò sono andato avanti nella vita con i miei deficit, ho sempre cercato di usarli, di integrarli e di farmi conto con altre cose che sapevo fare, per cui mettendo a disposizione le buone risorse, no? Il mio corpo e il mio cervello non mi hanno sorretto in tutto. Il rischio è che se io avessi puntato completamente sulle operazioni deficitarie, come capita in certe vite, mi sarei trovato quasi disabile, quasi incapace. Noi vediamo queste persone incapaci perché insistono sulle parti meno fertili del loro cervello e abbandonano le parti più fertili, per esempio perché nel loro contesto vengono squalificate. Ok? Non so, ci sono persone che devono fare una grande fatica a convincere il babbo che sarebbero eccellenti nello sport. Il babbo insegna greco e dice no, tu devi essere eccellente nelle lettere antiche. Ed è un disastro questo incontro tra babbo e figlio. Ma cosa fai a fare a calcio per avere tempo a studiare? A prendersi la polmonite e i calci nei distinti, studia greco. Guarda che cos'è? Cioè, ma è la passione del babbo. Anche ora meno normale che un babbo che ha uno studio da commercialista e dice, ah, prendi le tue competenze matematiche, non le ho, la faccio commercialista, no? Appassionati, no? E io invece ero appassionato d'arte, il babbo mi guarda come uno straniero, il malato. L'arte non è roba che ha senso, come dice il greco? Accidenti, dobbiamo continuamente. Dove porto gli stimoli della funzione necessitaria? Reintegro su ciò che funziona. Allora, bisogna che un bambino fosse messo in condizione di sapere dove ha valore per natura, quindi di sapere quali sono i meccanismi, le cose su cui è punto dalla natura, al segno che funziona, va bene? E usare come strumenti. E poi direbbe che questo bambino fosse portato ad affrontare le parti deficitarie fondandosi sui precari. Ci sono molte cose che si possono fare. fare. Io invece un paziente, non è un esempio a caso, quello che ho come sanità, che ha fatto un poco peggio da se stesso papà, ed è diventato uno dei migliori consulenti dei mercati d'arte internazionali, facendo un po' quello che voleva fare, quello commercialista, e un po' sviluppando il suo intuito per l'arte. Ed è diventato un gran consulente perché lui va all'altro, non sembra quasi nulla di ciò che dicono i mercati dell'arte, va all'altro e la consiglia ai suoi clienti spettacolari. I suoi clienti sono felici perché si tratta di investimenti molto efficaci presentati come commercialista, ma essendo in realtà uno molto bravo a intuire, prevedendo la carriera di un artista emergente. Papà è completamente incapace di operazioni di questo genere ed è contento che passa tutti i giorni perché fa girare lo studio. Ma io ho sentito questo ragazzo quando non riusciva a dare danni con i miei commenti. Non riusciva a dare danni con i miei perché si chiedeva di funzionare questo di cervello e proprio non girava. E lui aveva nel cuore un'altra cosa che lo spingeva in questo altro diretto. La sua storia, non è che l'ho detto cosa devo fare, è stata quella di un'integrazione, è un mondo moderno, chiaro. Dove funzionano i soldi e anche la pressione per l'arte che ha trovato il suo campo di applicazione. Cioè, è andata così, è che tante volte invece va male, c'è gente che si è lasciata tutta la vita tra le carte e i numeri e voleva essere da un'altra parte, oppure gira la minca a fare cose che gli piacciono senza però avere da argomentare. Ha perso il nostro cervello, è il nostro patrimonio, dobbiamo conoscerlo, e se noi non lo sappiamo conoscere, cioè che qualcuno ci invidia a conoscerlo. I primi sono i nostri insegnanti. Se abbiamo dei buoni insegnanti ci valorizzano e ci fanno esplorare i campi più ostici, basandoci su ciò che sappiamo fare. Ci ricompongono il contenuto in quel modo fantasioso, intuitivo, creativo, che ci fa imparare a fare cose che altrimenti non impareremo. Perché ti faccio questo esempio di tipo pedagogico? Perché la terapia molto spesso è qualcosa di simile. E tu vorresti fare una cosa che sei poco disposto a fare. Per te è importante, proviamo a vedere quali sono le tue risorse, proviamo a vedere come ci possiamo inventare un metodo che non è quello tradizionale, ma è il tuo metodo per fondare sulle risorse che possiedi e andare a esplorare quei campi che ti sembrano così difficili da percorrere. E in teoria non può essere tutto in modo ordinario, quasi mai inventato da te la paziente che produce, che genera cambiamento. Dobbiamo uscire dagli schematici, dobbiamo uscire a prendere questo substrato biologico, conoscerlo e imparare a maneggiarlo in tutta la sua potenzialità, in tutta la sua plasticità. E vi assicuro che i risultati sono divertenti, sono interessanti. Vediamo il quarto campo. Stiamo sentendo una cosa strana. Negli ambulatori di psichiatria, di igiene mentale, di psicologia, clinica, anche come volete, è cambiata la richiesta di aiuto. È cambiata la richiesta di aiuto negli ultimi 30 anni in modo imponente. C'è stata una crescita esponenziale negli ultimi 30 anni, forse 40, ma non avevamo capito nei primi 10, quindi abbiamo cominciato a rendere conto che questo stava accadendo più o meno alla fine degli anni 70. Una richiesta esponenziale di aiuto per dolori che non corrispondono a nessuna disfunzione e a nessun deficit. Se cerchiamo le disfunzioni e i deficit nell'esperienza condivisa, nella substrato biologico, nel corpo e nelle operazioni mentali. Sto parlando di persone che soffrono tantissimo di un dolore molto brutto e hanno la mente perfettamente funzionante, il corpo perfettamente funzionante e hanno avuto relazioni con le figure di attraversamento nella media e quindi pensate, magari non tutti sono primi nel senso pieno della parola, tutti hanno avuto un attaccamento sicuro, ma sicuramente hanno avuto dell'attaccamento insicuro, cioè resistente e debitante, le sfumature meno patogenetiche, quelle che rispondono meno alla malattia mentale. Ok? Quindi c'è un problema. Quindi allora perché soffrono?
se stanno bene nel corpo, se hanno la mente perfettamente funzionante, anche a livelli di eccellenza, e non è andata male con mamma e papà, insomma, alla fine, se studiamo la loro vita, come se ne studiamo, tra le tante, e vediamo come succede in Italia, perché stanno male, perché? Beh, abbiamo detto all'inizio del nostro corso, perché il dottore ci segnala che cosa non sta funzionando. Potrebbe darti che tutto sia a posto, meno il senso e il significato per la propria vita. Sono molte persone che hanno questo disturbo. Mi manca il significato, mi manca un senso per la vita, oppure ce l'ho e faccio fatica a conservarlo dal mattino alla sera. Quindi posso avere un deficit di significato, proprio non so che dire a me e non so con chi parlarne, c'è nessuno che mi porti sempre il significato, oppure sì, ce l'ho, ma così complicato, così confuso, così disorientato, così intermittente, così inconsistente, che mi disfunziona ogni momento. Mi sembra di aver capito una cosa, ma a sera già non funziona. Quindi, non più un deficit, ma una disfunzione, questo significato non deve, non funziona, non fa deficit, fa far pensare bene. Sono persone che, per esempio, sono l'inferno, che hanno sviluppato un istituto che si chiama tossicodipendenza. Adesso sono le persone intelligentissime. E vengono le storie familiari, non tutte le bastanti, alcuni hanno delle brutte storie del fare, ma altri no. Gli attaccamenti ragionevolmente sicuri. Che hanno dei corpi che, adesso sono provati da tutte le sostanze, ma quando sono entrati in questo labirinto, in questa spirale, erano perfettamente sani. E non hanno trovato un modo per dare senso, non hanno trovato un modo per sopportare la mancanza di un significato per i loro stessi. Hanno cercato di sortire il dolore, di attenuare il dolore, alterando la coscienza per il tempo più lungo possibile, quindi riducendo le finestre di coscienza al minimo indispensabile per avere di nuovo uno stato di coscienza alterata che non è in grado di togliere il dolore, ma è in grado di non farlo sentire, di non rendersi conto che manca un senso, perché comunque è un'alterazione che chimicamente rende abbastanza felici, rende abbastanza tranquilli, rende abbastanza divertiti. Secondo il tipo di sostanza che si usa. Ma quello è soltanto un esempio. Ci sono altre persone intelligenti, con una buona creazione di attaccamento, con un corpo completamente funzionante, che sviluppano i cosiddetti disturbi di personalità. Disturbi di personalità non sono come le neurosi e le psicosi, dei modi per fronteggiare una situazione critica. Sono un vero e proprio modo di essere. Tant'è che se voi studiate il DSM, trovate che il disturbo di personalità è persistente e pervasivo. Non tocca un aspetto della persona, tocca il suo essere, nella sua complessità. E non tocca i momenti critici, tocca lo stare al mondo, momento per tutta la vita. È un disturbo connesso alla struttura, connesso all'organizzarsi del sé, che ci portiamo sempre in giro. E qualche volta questo disturbo non ha niente a che fare con le disfunzioni delle operazioni mentali, con la malattia nel corpo, con i disturbi dell'attaccamento, ha a che fare con un gravissimo deficit di senso e di significato. Per leggere una vita con poco senso, con poco significato, si struttura la propria persona in modo da sopportare questo dolore. Ma non è un dolore che viene ogni tanto, è il dolore della vita, è il male di vivere. E questo male di vivere è fronteggiato con un organizzare di tutto il sé, di tutta la personalità che rende il male di vivere. E spesso questo male di vivere nasce qua, nasce nell'impossibilità di trovare un senso di vita. Perché aumenta il problema? Perché in realtà ne abbiamo molti più disturbi di personalità, molti più dipendenze, molti più disturbi dissociativi non psicotici, molti più disturbi della condotta alimentare,
che sono tutti in area con questo problema del senso del significato.
Beh, una delle spiegazioni che sappiamo leggere meglio, una volta dimettevamo era Giove e alle sintomi quando erano molto gravi i sintomi, e alle nevrosi quando erano meno gravi i sintomi. Oggi abbiamo sviluppato un sistema più fine per leggere, quindi ne vediamo di più. Ok, che la rete è più stretta per gli invece. Però un'altra ipotesi molto importante è che il contesto culturale in cui viviamo sia meno disponibile a dare suggerimenti per la ricerca di senso di significato e sia meno attento alle esigenze dei bambini e degli adolescenti che crescono di impegnarsi nella ricerca del senso del significato. E questa distrazione, questa disattenzione viene pagata con un costo sociale altissimo, perché la gestione di questi pazienti è la più costosa in assoluto, costa meno seguire una persona psicotica. Non è solo un costo economico, è un costo di impegno, di risorse, è un costo di sofferenza che si diffonde intorno alla persona che soffre. È un costo familiare, è un costo istituzionale, è un costo nella scuola ed è un costo ovviamente della sanità. Tant'è che queste persone sono oggetto di una delle trattative più tristi e più brutte che ci sono. Non sono di nessuno, non sono della psichiatria, non sono dei servizi sociali, non sono della pediatria, non c'è nessuno che li possa tenere, perché non sono classificabili come imputabili a un capitolo di bilancio. Lo so che è molto triste, ma non ci sono i soldi per trattare, perché nessuna di queste strutture ha soldi per quel tipo di risultato. Poi soldi ovviamente prendono dove sono, però in questo momento le altre hanno questa direttiva, non investire soldi su quel tipo di patologia, anche perché non sappiamo bene come trattarla, non sappiamo bene come classificarla, non sappiamo bene come gestirla. Quindi la precedenza assoluta agli psicotici, non ci dovremmo non essere abbandonato per la strada, poi alle persone con disturbi neurotici, perché ci sono i consultori che funzionano con questo, le persone in mezzo con questo deficit, cioè con un disturbo esistenziale a carico del senso della loro vita, sono smarrite. E allora per trattare le cambiamo da psicotici o le cambiamo da disturbi familiari o speriamo che i servizi sociali non si vedano così gravi da prendersi in carico. Ma dobbiamo trovare un modo per presentarli che non sia quello che hanno e quello che sono, ma qualcosa che assomiglia agli altri modi già classificati. Non è una cosa semplice. Poi ci sono ovviamente delle altre che hanno dei dirigenti che dicono no, io non ci sto e apro un servizio per i disturbi di personalità, ma concludendo con le direttive regionali e nazionali, quindi aprendo il contenzioso di tipo politico-culturale sulla politica sanitaria. E questo non è un valore. Se 30 anni fa ne notavamo 3, 4, 5 ogni 100, adesso ne notiamo 30, 35 ogni 100. Vedete che abbiamo cambiato la prospettiva della richiesta di aiuto. Si è moltiplicato per 10 l'indice di patologia rispetto a questa area di sofferenza. Ovviamente non basta la macrocultura, è poi la microcultura che genera queste patologie. Io vi metto un esempio molto banale, mi rendo conto, poi se volete facciamo un esempio più complesso, dobbiamo entrare nei casi clinici, nelle case e lo faremo anche un po' più. Io dormo a casa, mi metto a leggere il giornale, a guardare la televisione e intanto mangio. Mentre mio figlio adolescente ha già mangiato perché è arrivato prima e si è scaldato della roba nel microonde e adesso sta guardando il TV o sta giocando a una PlayStation. Mentre mia figlia sta telefonando con un'amica e intanto mangia lo yogurt size, perché non deve ingrattare il telefono al consumatore, e mentre parla con la sua amica al telefono sente in cuffia la musica, quindi ha un auricolare per la musica e dall'altra parte c'è che per la consumatore intanto mangia la musica, ok? Ne ho ingrattata, quindi non si può parlare. Faccio un esempio di una famiglia qualunque, intero, e lei non cena,
oppure anzi cena poi a mezzanotte quando tutti si sono distratti e così può fare le cose come piacciono male. Va bene? Questo quadro è un quadro molto difficile negoziare un senso e un significato. Perché non c'è nessuno disponibile. Non c'è proprio nessuno che ha l'intenzione di essere ascoltato dal fondo. E se io vado sono preoccupato per i tratti miei, devo organizzarmi la serata, quindi non trovo neanche io il motivo di andare a ascoltare delle cose a qualcuno. Non c'è una gara, perché andare a gara. Cioè, ma poi alla fine, meno grandi si sono, meglio è. Quindi io vedo delle cose orribili, capitare in casa non dico nulla, perché sennò vuol dire sono casini. E questo è un problema. È un problema perché, oddio, una sera così, anche di per sé, 10 non sono un problema, ma se io mi faccio tutta la domenica così, me ne è mancato un pezzo grande. È molto difficile trovare senso e significato in un videogioco, in internet, in MTV, cioè, ci sono anche pezzi di MTV carini, però capite che poi l'hanno presi, li messi insieme, montati, discussi, per rispicciarsi un po', sentirsi dire che non si è capito nulla, dire che invece sono loro che non ho capito, eccetera, eccetera. E piano piano da lì nasce una posizione possibile. Questa scena, molto utile, che io vi ho descritto purtroppo, comincia a essere descrittiva di molte situazioni familiari. Ed è l'unico momento in cui la famiglia aveva occasione per fare la famiglia, quindi non soltanto per distribuire beni in modo che tutti ne avessero un po', ma per costruirsi quel bene che vale molto più dei beni materiali, che ha un senso per l'esistenza e per la vita di ognuno dei partecipanti alla famiglia. Come mai sta succedendo bene? Non fate voi la vostra analisi, non lo so, è di te, ma non credo che siamo i migliori. E poi davvero non sono un sociologo e non saprei dirvi cose importanti, quindi piuttosto ricordi che magari ha dati, elementi, letture, tracce per dirvi cose importanti, no? E c'è anche sulla stampa, la professionista della stampa, secondo il nostro professore, che dica delle cose sicuramente più sensate, più intelligenti su quelle che posso dire io. Però, indipendentemente dal motivo macroculturale per cui ciò accade, noi siamo di fronte a una situazione di scatto rispetto al senso e al significato. Certo, in altre occasioni il problema non si poneva così. Quando c'è la guerra non possono succedere queste cose. Tutti si cercano di salvarsi, tutti si cercano di trovare risorse e tutti si cercano di capire come stare dentro questa guerra e come uscirne. Quindi voglio dire, il bisogno di senso di significato, perché appunto lo fosse dimenticato, se lo ricordano le bombe che cadono, se lo ricordano le persone state prigioniere e portate via. E allora certo che sei dentro il grande senso di significato, non c'è scampo. Poi finisce una guerra, è un periodo di ricostruzione, allora si domanda cosa me ne faccio il resto della pace, cosa me ne faccio il resto delle risorse di nuovo disponibili, è chiaro, no? Poi allora, non c'è ancora molto, cosa si fa se si trova la sera? Una volta ogni tanto si esce di vaccino, non ci sono i soldi per farlo, quindi si trova lì a stare, si dice. Ecco che allora, fisiologicamente, ci sono occasioni per stare insieme, non sto dicendo che non tengo una guerra che cosa ha significato, sto dicendo alcune generazioni si sono trovate in un certo tipo di difficoltà che le ha sollevate nella ricerca del senso del significato. Oggi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo proprio andare a cercarcelo, dobbiamo metterci un po' di impegno. Prima che il dolore ci ricordi che non abbiamo fatto il nostro lavoro di uomini e di donne, perché ci siamo allontanati troppo dal mandato biologico che ci dice quando hai risolto il problema della sicurezza, è già abbastanza risolto per la maggior parte di noi. Quando hai risolto il problema dei rapporti con i tuoi complici, ci cerca altro, cerca il senso significato. E invece non ho più disponibilità, non ho più disponibilità. Fino a quando sono così male, lo devo fare per forza. Mi ricordo poche cose perché abbiamo purtroppo pochissimo tempo, ma uno dei punti chiave del lavoro che voi farete è proprio questo: costruire psicoterapie per i medici, per la disregolazione dei sistemi di significato. Dobbiamo attrezzarci con metodi nuovi che non sono descritti in ciò che voi state imparando, perché ciò che state imparando è ancora il metodo per mettere le droghe, per leggere le psicosi, dove il problema non è tanto il significato, ma sono certi passaggi mai riusciti, certi meccanismi disfunzionali, eccetera, eccetera. Perché chi ha costruito i moderni psicopatologici ha vissuto in periodi in cui non c'era il dilemma buttarono, dare significato, c'è il problema quale significato migliore che quale altro, ma ricordo, non è vissuto nel dubbio sulla sono un milione di significato, è vissuto nel dubbio se aprire una crisi nella cultura vendente dell'epoca, mettendo in mezzo idee che sono delle valutazioni sono intercettate, quindi ha provocato una crisi culturale dentro a un sistema che era attentissimo alla ricerca del significato, quindi non si è posto questa cosa. Comunque è vissuto anche in periodi più turbolenti, ha cominciato a parlare, ha cominciato a dire quella delle gente che si ammala, non perché è andata male con la mamma, ma perché non aveva niente da dire con la mamma. No, la mamma funziona perfettamente, il pediatra funziona perfettamente, la pedagogista, la maestra, siamo tutti gli schemi, però non ha niente da dire. Cioè, li fanno funzionare ma non si sa per cosa, per dove, per fare anche. Sempre pure che ha cominciato a segnalare questo fatto. Il problema è che siamo ancora un po' sguarniti di psicoterapia. Io vi racconterò qualche cosa di come ci stiamo muovendo per affrontare il problema del senso del significato con i nostri pazienti.
Tanto per tutti sui tempi, che la condizione. Lei per una psicologi, uomini, cronico, per livello di funzionamento, quanto è capito quello che ha detto, si riferisce praticamente solo alla
stiamo appunto parlando della classe 2.
Però gli ha detto, come dice, no, la classe 2 non è una psicologia, non è una psicologia, non è una neurosi. Io ho detto, ma ho sbagliato, che lei pensa che il livello di funzionamento sia riferito soltanto alla classe 1.
No,
visto che ha detto che la classe 2 non è una neurosi.
No, non è una conclusione legittima nel ragionamento che stiamo facendo. Posso comprendere di più? Visto che lei ha detto che disturbo di personalità non è né una neurosi né una psicosi, allora ne deriva che l'indice complessivo di disagio è legato soltanto all'asse 1. No. È legato all'interazione tra tutti questi assi, così anche nel DSM.
Okay.
Psicosi e neurosi sono descrittivi di meccanismi mano ben funzionanti, ad esempio alla realtà, coscienza, capacità di risolvere problemi, efficacia nelle relazioni sociali, eccetera, eccetera. Ma assolutamente no! Il disturbo di personalità non è una psicosi proprio perché non è descrittivo di meccanismi disfunzionanti, ma di un modo pervasivo e persistente di stare di fronte ad alcune questioni della vita. Mentre la neurosi e la psicosi sono modalità di gestione di situazioni critiche, la psicosi descrive il modo di essere della persona, lo descrive malissimo, è una delle cose meno riuscite del DSM, ma è un buon tentativo, è un modo per incominciare a provarci. La persona non è data da un asse per volta, è data dalla combinazione degli assi. Allora noi possiamo trovare un disturbo di personalità che ha sviluppato una psicosi, un disturbo di personalità che ha sviluppato una neurosi, ma non possiamo fare l'equivalenza. Avere un disturbo di personalità non vuol dire necessariamente essere psicotici o essere neurotici, vuol dire porsi con una certa modalità di fronte alla vita. Ok, quindi vanno ricombinati insieme gli assi perché diventino leggibili. Il problema è che l'asse 1 è molto ben descritto, l'asse 2 è un tentativo che stiamo facendo, per adesso ci è venuto così, non è ancora un granché. Nel prossimo DSM l'asse 2 si è abbastanza modificato rispetto a quello di. Vedete, come fare un disturbo depressivo di personalità per distinguerlo dalla depressione maggiore e dalla depressione. Proveremo la settimana prossima a mettere insieme questi discorsi all'interno di una cartella clinica. Io vi leggerò una prima seduta, vi leggerò i miei appunti di prima seduta. Voi prenderete appunti usando questa mappa e vi domanderete, viste frasi, viste parole, questa volta, di queste frasi, di queste parole che dice il paziente. Che cosa ha a che fare con la patologia del suo corpo? Che cosa ha a che fare con
Che cosa definire una disfunzione
di operazioni mentali, un debito mentale?
E che cosa invece ricorda
un problema della funzione di senso di significato?
E comincerebbe a avere la sensazione, usando la mappa, quel rumo di conversazione che è denso e tutto insieme, e che sembra poi poco leggibile, perché la prima sensazione è fatta, è scoperto questa seduta, cosa gli dico, come la chiudo, eccetera, eccetera, e comincia a diventare soggetti di ipotesi, comincia a diventare operabile, cioè posso farne qualche cosa. Non ci sono due soluzioni, è ovvio, però avete preso frasi e cominciate ad attribuire a centri di possibili spiegazioni, a campi, che nelle loro interazioni vi restituiranno poi la patologia lenta e complessa. Allora, per adesso, tenete in mente le tre parole che abbiamo individuato nella prima parte del nostro corso e le quattro parole che abbiamo individuato adesso. Le tre parole sono sicurezza, relazione con gli altri, attribuzione di senso di significato. Va bene? Le quattro parole che abbiamo individuato adesso sono prevalente interazioni, deficit e disfunzioni. A carico di cosa? Del rapporto con gli altri, della attribuzione di senso di significato, del funzionamento della mente e dello stato fisico. Con questa rete vedete molte cose. Voi non sapete cosa fare, cioè, andremo avanti nel tempo e vi daremo altre informazioni e altra formazione. Ma intanto cominciate a prendere parecchie cose. Quando ascoltate una persona, potete avere in mente tutto un libro, sapete come usarlo. Io insisto sul fatto di avere in mente poche parole che riportano a conoscenza i campi. In questi campi poi piano piano impareremo a lavorare insieme. Ok? Fin qua vi ritrovate, avete il senso di continuità e di sviluppo di un percorso, di un processo insieme? Avete qualche dubbio, qualche domanda? Poi abbiamo un altro discorso importante, no? Volevo essere certo che su queste cose ci siamo abbastanza attenti. Nave bambino, sì, lui che studia c'è una Bibbia per i compiti. Sì? No, no, perché? Lui è lontano dagli altri microfini, due, con un colpo di accesso, no? Questo è complesso. La vostra compagna dice, dovrebbe essere un dolore buono, quello che la mamma propone al suo bambino, cioè, per te è un problema. Dunque, la pragmatica, cioè, ciò che noi agiamo all'interno per approfondire una conversazione ha il suo significato. Se io dico a mio figlio, guarda che ce la puoi fare, ma se non ce la fai, dopo averci provato, proveremo insieme. E mentre lui trova, io sto vicino, e mi rendo disponibile, cerco di capire come ti gira, come sta, e magari passando di tre. No, così. Ok? Oppure dai, non ti preoccupare, ti stai riuscendo, ma come c'è ancora? Che poi sei più contento. Ma non un segnale doloroso, perché non ho dolore per dire che non è figlio, però un segnale di crescita, è un dolore buono. Secondo lui mi dice, mi aiuti, io sono infastidito, perché lo sapevo che nel telefono e lui me lo sta interrompendo. E gli dico, vai avanti secondo tu che sei capace. E la pragmatica della mia azione è che io così mi guardo il film, non mi sto guardando la persona, perché essendo un bambino che studia da solo, e la frase essendo ce la puoi fare da solo. Ma non gli sto dicendo la stessa cosa, cioè non sto usando la mia relazione con lui allo stesso modo. In un caso sono un genitore free che ci trova, che permette al bambino di provarci e che si rende prontamente disponibile a intervenire. Nell'altro caso sono un genitore di Swiss. Perché ti sto dicendo, tu ce la puoi fare da solo, il motivo, uno dei motivi per cui te lo dico è che adesso io non sono disponibile. È diverso. Cioè, allora, ciò che fa la differenza è la disponibilità del genitore. Un genitore che deve farsi per i suoi e che usa il trucco del dire al bambino ce la puoi fare da solo, gli manda lo stesso contenuto ce la puoi fare da solo, ma nel quadro di una relazione dove la disponibilità non c'è. E lì che compare l'aspetto dismissi dell'attaccamento. Nel Medio Oriente c'è un problema solo, sono qua disponibili,
Cosa
c'è? È chiaro?
Sì. Se non è possibile scoprire questi parametri, cioè il risultato di normalità, eppure
nella psicologia del prossimo tempo ci sono delle psicologie che probabilmente derivano da guai a livello fisico e che vanno affrontate con le medicine che oggi abbiamo. Ce ne vorrebbe essere un gran bene per l'umanità, no? Io parlo molto critico dell'uso dei farmaci, che non sono farmacologo, quindi critico una filosofia, ma non entro nel merito. Però benedico insieme a tutte le persone di buon senso la comparsa dei neurologici, quindi hanno slegato le persone dai letti, i neurologici. Perché erano legati anche perché si facevano continuamente male, e contrariamente non succede più, hanno portato le persone psicotiche di nuovo a una vita normale, le hanno restituite all'integrazione sociale.
Sì,
ma è gente un po' strana, no? Per dire, lavora, vive, si sposa, fa l'amore, viaggia, fa giornale, eccetera, eccetera. Quindi c'è un danno fisico, ma a capire. Non sappiamo mica tanto bene come viene la schizofrenia, però alcuni disturbi sono chiaramente svincolati dal contesto ambientale. Ma poi questi disturbi si esprimono in un contesto, toccano le relazioni e toccano i diritti. Allora, se io perdo il corpo che non mi funziona e mi fa delirare, devo comunque occuparmi di cosa accade delirando. E quindi c'è una psicoterapia per le persone psicotiche, c'è una psichiatria sociale riabilitativa per le persone psicotiche che va messa accanto alla psichiatria biologica che cerca di capire quale neurone che non funziona, ovviamente qual è il circuito neurotrasmettitoriale deficitario o malfunzionante e interviene con la medicina. Il modello operativo interno non c'entra con la genesi del disturbo, c'entra con la gestione del disturbo. Allora, se io ho un modello operativo interno di un certo tipo, gestisco la mia psicosi meglio che se ho un modello operativo interno di un altro tipo. A volte ci ho sbagliato, nel senso che trovare disturbi psicotici in famiglie molto disturbate. Ma di nuovo, perché la famiglia è molto disturbata?
Perché per ragioni sue le cose non andavano e ha generato uno psicotico, oppure una famiglia molto disturbata perché al suo interno c'è la presenza di una persona con un cervello che funziona male e che fa per male tutti gli altri.
Ci sono due frecce, una sola lettura è ideologica e fa nulla. Quello che vediamo è il funzionamento di un sistema. Allora, un po' la psicosi genera disagio, un po' il disagio genera, alimenta e mantiene psicosi. È evidente che dobbiamo andare a metterci. Il modello operativo interno giustifica la nascita di un disturbo dalla storia di una persona. Un disturbo biologico non prende in considerazione il modello operativo interno a livello religiologico, questo per esempio, ma lo prenderà in considerazione di religione. Comunque, un paziente psicotico mi deve essere, e su questi deve essere che lavoriamo per aiutarlo a gestire la psicologia. Quindi c'è una differenza tra etiologia e concorso in causa, quindi quando poi abbiamo un problema dobbiamo tenere conto di tutto quello che abbiamo detto,
ma non sempre andare alla professione.
Per esempio, se voi avete un paziente con un disturbo problema di personalità, potete anche immaginare che abbia avuto dei guai con la sua famiglia. 9 su 10 li hanno avuti. Un po' perché la famiglia era massacrata, da un figlio così, è un po' perché lo stava massacrando, capire che è cominciato molto difficile, a volte semplice, eccetera, però è proibito, perché è un errore clinico grave raccogliere la storia familiare di una persona con disturbo borderline di personalità, perché lo fa stare per aria e se non lo era lo fa diventare psicotico, gli fate venire, come si diceva prima, un disturbo sull'asse 1, avendo un problema sull'asse 2, ok? Quindi è uno degli errori più maldestri che si può venire in mente.
Col paziente con quel disturbo si lavora per almeno 2 anni sul qui ed ora, sulla relazione, e poi si azzarda ad andare indietro
Ma se voi cominciate a fare l'analisi della sua vita, lo state saltate l'aria, lo scompensate. Ci mettete un mese, due, sei, ma questa mano. Se lo mi abbandono, perché diciamo, quando pensavamo, no? E quindi scava lui dai guai, oppure sta lì con voi a farsi massacrare. È un errore, ormai è chiaro. Non c'è evidenza clinica, abbiamo provato, abbiamo massacrato un po' e poi abbiamo capito che non si faceva così. Allora la ricostruzione della storia da voi sul modello operativo interno si fanno a posteriori, non a priori. Perché ormai ce lo diciamo tutti i congressi da 2-3 anni e abbiamo informato molta gente, qualcuno non va in congressi, non legge di qui, continua a fare la psicanalisi e dice che la psicanalisi in partenza. No, la psicanalisi non si può partire, prima si fa un altro intervento, tutto giocato sulla reazione, è quello che mi insegna un po' qualcosa. Come non mi insegnerà mai a fare la psicanalisi a un border, no? Mi dice, anzi, facciamo un'altra cosa, lavoriamo, aspetto di ragionare e poi vediamo la sua storia. Siamo ovviamente a un livello di metodo di conoscenza, ma se gira, se trovate un po' di tutto. Ecco dove il modello operativo interno non è opportuno studiarlo, no? Solo un esempio clinico, così si determina, perché se vi caro, se mi sta dando un po', è meglio che lavorare sul peso della preoccupazione. Sì. Diciamo, un bambino si prova sempre a sviluppare una storia del trattamento con qualche uno. Possiamo parlare del deficit con le figure primarie, per esempio, i propri genitori. Ci sono bambini che da zero non li hanno disponibili. Non li hanno sufficientemente disponibili per stabilire con loro un legame di attaccamento. Allora, la mamma di quel bambino è sua nonna. Quando muore sua mamma, è triste, quando muore sua nonna, ha il lutto per la perdita di quel attaccamento. Okay? Oppure la vicina di casa. Okay? Quando se ne va la vicina di casa, ha il dolore della perdita quando se ne va la sua mamma, tanto più o meno quando c'era, insomma. Non di no, sembra proprio che l'essere umano, in quanto mammifero, ci trovi a oltranza e alla fine sviluppi una storia di attaccamento con chiunque abbia a disposizione. Se non ce l'ha a disposizione, perché non c'è il tempo, vedete per esempio un orfanotrofio dopo una grande guerra, gestito da 5 suore per 400 bambini, no? Lavora tutto il giorno come disperate, cercano di salvarli tutti. Sì, se la parte degli studi all'epoca molto inquietanti, sono dei bambini sani, e li portate qua, hanno il corpo che funziona, hanno la mente che funziona, ma muoiono di depressione perché non hanno una figura di attaccamento disponibile. Quindi il fallimento del programma dell'attaccamento è anche la morte, ma non la morte perché nessuno si prende cura dei miei bisogni primari, come dice Maslow nella sua scala, cioè sono tutti garantiti i bisogni primari di Maslow, quindi io non ho per sopravvivere, ma muoio di depressione. Erano certe morti strane di orfanotrofi, di bambini sani, non aveva nessun organo malato, non avevano nessun deficit mentale, ci hanno provato. Non ce n'era, ma non ce n'era non per cattiva volontà, perché allora non si poteva, erano 3 minuti a testa al giorno, non era sufficiente, moriva. Quindi ti dice quanto è fondamentale provarci. Ok? Nel libro della giungla, per male che vada, si trova con un osso una pantera, nel cielo, e funziona. Sono due mammiferi che a un certo punto ci riconoscono. Forse un tipo di fantasia, però ci dice che cosa si prova a fare. Poi quando vedo la ragazzina dall'altra parte del fiume dico, però io forse sono un umano. Ma fino a quel momento lì la mia figura di attaccamento è un osso. Sono morito. Devo dire qualche cosa con questo di questo campo. Lavoreremo un po' questa cosa, anche perché è quella che è meno scritta nei libri ed è quella su cui sarete più impreparati andando a fare i tirocini, e vorrei che avete anche un'idea di come muovervi in questa mese. E voi sapete che in 30 ore non riusciamo a parlare.
ricordare il diretto sui libri, è un po' per acquisite, mentre cerchiamo di approfondire ciò che forse vale più la pena
approfondire. Adesso parliamo di come si può lavorare nell'ambito di questo campo.
Deficit
o disfunzione della rivoluzione di senso e di significato. Vi ricordate come avevamo iniziato il discorso? Avevamo parlato del senso, del tempo, del desiderio di mettere gli oggetti in connessione tra di loro e gli eventi in sequenza, del miracoloso nascere del significato teso alle sequenze, dalle sequenze, e in questo modo sentirci creativi, e poi del bisogno di raccontarlo, e poi una volta raccontato del bisogno di negoziarlo, di metterci d'accordo su un significato condivisibile, per arrivare finalmente alla gioia profonda nell'avere un significato per un nostro gesto, per una nostra esperienza condiviso con un'altra persona con la quale abbiamo piacere di fare questa esperienza in tempo. Tanti significati condivisi sono un ottimo supporto per il senso della nostra vita. Pochi significati condivisi ci caricano una grande fatica nella ricerca del senso. Anche il potere ha un senso in assenza di condivisione, ma non in una perdurante assenza di condivisione. Cioè, ci sono momenti in cui non riesco a condividere nulla con nessuno e il senso rimane. Ma alla fine disperderei il senso e non riuscirei a capire cosa sto facendo. Occasioni ce ne sono sempre. È un po' come il nonno di anni che per lungo tempo non c'era più il senso nella condivisione e poi una bimbetta lo prende in contropiede e dice no, non guarda che cosa è più importante, non fa un discorso sul senso della vita. Sta in gioca, ma lui poi ritorna in paese, perché capisce che sì, poteva anche leggere da solo sul senso, ma fuori da una relazione che si condividono i significati, piano piano ci si inaridisce, fino alla patologia, fino al suo, fino a diventare vittimati sulla montagna. E così invece ci si salva la salute mentale. Problema. Se il mandato è cerca un senso significato, è farlo attraverso un racconto. Che cosa devo raccontare? Cosa devo parlare? Immaginate due poveracci. Adamo ed Eva con il mandato da realizzare. Sono i primi due, il senato già provato, non si sente lì, però campo lorenzo sono posti gli Homo sapiens quando hanno incominciato insomma a non essere più soltanto Homo habilis, ma a cercare il grande significato degli strumenti che riuscivano a costruire e quindi della tecnica che riuscivano a produrre, no? Hanno cominciato a parlare sopra, altre cose a raccontare, a dirsi. E quindi allora ma che raccontiamo? Perché non dice il significato e perché non dice il senso per tutto. Questo in realtà non solo si prende caso, tutti i mandati precedenti avevano obiettivo, strategia, sistema per raggiungerlo e strumenti per raggiungerlo. Quindi avevano sia il contenuto che il metodo a disposizione. Qui sembra che ci sia soltanto il metodo e non il contenuto. Come dire, tempo di senso alla vita. Dov'è il senso? E se in più che si percorso con gli altri, se non è così fatto. Vado per tentativi? Cazzo. Prima di trovare un buon accordo, vado per tentativi, sono un po' tentativi. Non è che dovete conoscere una persona nuova, avete un repertorio di possibili sorgenti, di senso e di significato con cui ci trovate. Non è che andate completamente a caso, perché completamente a caso è la sensazione non è cazzo mai. Potrebbe avere una combinazione di eventi troppo improbabili, quindi dovete essere troppo fortunati per fare una conversazione sensata con qualche altro. Allora, a fini di tempo c'è più, no? Noi ci siamo posti questa domanda, ed è una domanda che, come forse avete notato studiando i libri, in psicologia non è molto diffusa. Non sono molti i libri che rispondono, tentano di rispondere alla domanda, intorno a quali contenuti si è svolto il tentativo dell'uomo di dare senso e significato alla vita, trattandosi di un mandato biologicamente definito, quindi obbligatorio, che fa soffrire se non viene svolto e fa perdere senso. Normalmente questo è deputato ai libri di filosofia o alla narrativa, ok? La connessione tra psicologia e filosofia è indispensabile se vogliamo affrontare il problema del senso del significato. O se volete, la connessione tra psicologia e narrativa è indispensabile. Okay? Quindi non lo risolviamo in laboratorio con un po' di apparecchiature, non lo risolviamo con un computer facendo indagini statistiche, dobbiamo fare qualche cosa di più. Dobbiamo comprometterci, mescolarci, inquinare il campo con altre scienze e con altri metodi. Questo è indispensabile ed è fondamentale. Un'indicazione in questo senso è carina, buffa, simpatica, io la prendo molto sul serio, ma è difficile confusarla, e sono le consulenze filosofiche che si contrappongono, si integrano con le consulenze psicologiche, no? Ci sono filosofi che hanno il loro banchetto e dicono che io ho consulenza, 500 consulenza, no? Della virus, e invece di dare consulenze psicologiche danno consulenze più senso, più significato, perché i psicologi non hanno piena di cose da dire che altri gli studi hanno fatto, hanno da dire come funzioniamo e perché funzioniamo in quel modo, tante congetture, tante ipotesi, ma di che cosa bisogna parlare su questo non è la nostra. Invece sì, perché ci sono 30 persone su 100 che cominciano a venire a lamentare di questo problema qua. Il mio problema è non sono riuscito a parlare di certe cose o non so come farlo. Mi spiego, quindi è il caso. Tant'è che ci sono, per esempio, in Francia esperimenti di consulenza filosofica in Angola. Ok? Praticamente soltanto lo psicologo, oltre allo psichiatra, all'intervista eccetera, c'è anche il filosofo. Sono ovviamente operazioni di rottura, no? Per creare un disagio culturale che potete affrontare. Ma è certo. Allora noi sono un po' di anni che ci occupiamo di questa faccenda. Tra 2 o 3 anni dovrebbe poi uscire un frutto di questo lavoro, cioè un libro che si intitola Psicopatologia del senso della vita, dove cerchiamo di mettere a fuoco i risultati di queste nostre ricerche che abbiamo fatto con gli antropologi culturali, con i filosofi, con i teologi e con gli esperti di letteratura e di linguistica. Okay? Quindi abbiamo creato, diciamo, la cornice necessaria per operare sulla mente alla luce di altre discipline che hanno approfondito campi che la psicologia, la psichiatria e le scienze mediche hanno tenuto sempre un po' a potere, un po' a uno dei metodi che abbiamo dato, uno dei metodi che abbiamo dato è precisamente questo: dare un'occhiata alle biblioteche che ci sono nel mondo, cercando di essere attenti a non stare solo nelle biblioteche di casa nostra, quindi cercando di tenere d'occhio anche le biblioteche di altre culture, di altre etnie. Qualche volta non sono delle biblioteche, sono trazioni orali di contenuti rilevanti, quindi diciamo anche questo patrimonio è equiparato a una sorta di biblioteca, ok? Non c'è la carta, ma ci sono le cose scritte sopra, ma ci sono i saggi che sono depositari, sono le biblioteche viventi di quel gruppo che poi insomma hanno pure anche da mandare ad altri che diventeranno saggi. E ci siamo domandati di che cosa parlano i libri del mondo. Diciamo che le cose, sì, però dato che il problema è che racconto parole, abbiamo cercato di guardare il conto. E abbiamo provato a fare ciò che qualunque bibliotecario o qualunque libraio deve poter fare degli scaffali, in modo che la gente che va a consultare i libri o a cercare un libro da comprare posso orientare, non vedere tutti i libri in catalogo per trovare quello che cercare, io non un libro d'amore e vado nello scampare dei libri, no, per un libro di guerra vado nello scampare di guerra, voglio un libro di esplorazione del mondo, di avventure, vado, eccetera. Non sono tantissimi gli scampari, nel senso che possiamo fare un'operazione di riduzione a gruppi principali, all'interno dei quali ci sono dei sottogruppi che sono descrittivi dei romanzizzazioni di tipo giallo, delle romanzizzazioni di tipo guerra, delle romanzizzazioni di tipo fantasy, eccetera, eccetera. Però, noi diciamo, c'è un gruppo che raccoglie alcune questioni, poi un altro gruppo, un altro scaffale che ne raccogliamo, eccetera, ma guarda, va a raccogliere. qualche caso, perché dico una cinquantina di temi e siamo arrivati più o meno a 5. Perché alcuni temi erano molto caratteristici di una cultura, per certe cose si parla qui e non si parla in Lapponia, di altre si parla in Lapponia e di non si parla qui. Ma ci sono alcune cose di cui si parla qui in Lapponia, di cui si parla qui per gli indiani e gli romani, di cui si parla qui nelle isole proprie, ok? Quindi abbiamo sicuramente delle cose diverse e delle cose invece per avversare i problemi. Oh, attenzione! Non è che si parla delle stesse cose allo stesso modo in tutto il mondo. Se ci sono delle stesse cose, sicuramente se ne parlerà in modo diverso. Ma l'argomento, il titolo, l'etichetta che mettiamo sullo scaffale è poi sempre lo stesso. Noi abbiamo trovato che nel mondo si parla d'amore, in modi molto diversi, ma insomma sempre è impossibile non parlarne. Non c'è una cultura che non ha posto. E allora abbiamo chiamato il tema del lavoro un attrattore semantico, cioè un attrattore di significato. Un attrattore semantico che potrebbe anche essere un suggerimento connaturato alle persone che lo pensano e che lo raccontano. Perché ci dicono gli antropologi, è poco probabile che così tante etnie e tante culture abbiano inventato e nuovo tutte lo stesso tema. Partendo da esperienze di vita così tanto diverse, i ghiacci piuttosto che la savana, piuttosto che la corrente economica. Ok? Non sappiamo, è una congettura, però come se gli altri mandati ci sono i suggerimenti, proprio tra vicino alla romana, che dai che ci va bene, è già un segreto complesso, se volete, no? Non è tipo a Sanno uno che mostra la sua forza con i serpenti, magari ci vogliono le emozioni per farlo. Non è da escludere che per attribuire il senso di significato, dato che logicamente è definito, ci sia stato anche fornito qualche suggerimento con la sua. Come sta scritto nel codice genetico, non lo sappiamo, non sappiamo neanche se è tutto scritto oppure no, ma insomma sembra che la natura umana si orienti a parlare d'amore. E allora abbiamo messo tra gli attrattori tematici l'amore, il tema dell'amore. Così come abbiamo messo per le persone semantici il tema del valore. In tutte le culture ci si domanda qualcosa intorno al valore. Molto intorno al valore personale, sì, anche il valore degli oggetti, il valore delle cose, delle situazioni, però poi alla fine chi ha del valore semantico è il valore personale. Un altro grande valore semantico è il potere. In tutte le culture si discute a fondo di questioni legate al potere, non soltanto al potere sugli altri, anche al potere di essere per te. Quanto potere ho di essere me all'interno di questo racconto? Un altro grande tema ad alta ricorrenza è il tema della libertà, a volte narrato, a volte inscritto nelle altre narrazioni. Questo cambia da cultura a cultura. Però una traccia sulla questione della libertà è quasi sempre riconoscibile in tutte le culture. Un altro grande tema è il tema della verità. Non è quello che può dire il tempo, diciamo, tutti quelli che si appassionano, perché purtroppo anche la fine non ha la soluzione, ma siamo molto tinti a cercarla. Sembra quasi un dispetto, sembra quasi una piccola tortura, però noi non riusciamo a fare bene per la verità e non abbiamo dati inequivocabili che ci dicono che una cosa è vera, che è proprio quella. Okay? Tanto per dirne una, non so se avete mai fatto caso, uno che dice mi ami, ti chiamo, e poi gli dice ma mi ami davvero, e quindi cominciate subito a creare un problema, non da poco, il che non è da vedere che ti ama va bene, no? Che è molto più semplice, no? Mi amo, ma mi amo da te. E cominciano con questo che complicatissimi. Se no, te la devi fare. Mi amo da te, no? Mi ama, ma mi ama per forza? O mi ama per scelta, mi ama liberamente. Altre questioni complicatissime. No? Se non siete bravi, mi amo, sono contento, no, per sapere, mi ama davvero e se mi ama liberamente. Poi non è libero di parlare, conti, canovacci, sviluppi narrativi, sia condizioni perché gli altri racconti degli altri temi si svolgano bene. Poter essere davvero me stesso è meglio che poter essere per finta me stesso. Avere un amore vero è meglio che avere un amore di tanto. Avere davvero valore è meglio che avere formalmente valore. Ma tutte queste cose, se vengono costrette dagli altri, di nuovo non funzionano. Avere valore perché gli altri me lo attribuiscono per forza, mi toglie valore. Io devo dire a me di avere questo valore. Essere amato contro la mia volontà da qualche turno non mi va bene. Io devo essere liberamente impegnato in quel corpo d'amore. Allora, verità e libertà sono sì contenuti, ma anche condizioni per lo sviluppo degli altri contenuti. Prendete un periodo come l'adolescenza. Nell'adolescenza la libertà è un contenuto, se ne parla proprio, ci si ragiona su, ci si bisticcia, ci si confida con altri che hanno bisogno della stessa libertà. Oltre la chiamiamo autonomia, oltre la chiamiamo indipendenza, ma alla fine grande errore semantico è: sono libero di essere nel senso di non essere più come mi vogliono loro. Dunque è un grande assertore. Così come sotto una dittatura la libertà è un grande argomento di narrazione. Si scrivono libri sulla libertà, non si scrivono libri liberamente, dove la libertà sarebbe condizione, si scrivono libri clandestini sulla libertà. Perché non siamo liberi, ma noi ci prendiamo la libertà in forma clandestina e scriviamo i libri. E diventa contenuto. In altri momenti la libertà si scrive a condizione per parlare di amore, per parlare di valore, per parlare di cose. Sono due temi particolari che fanno sia da attrattore che da commissione perché si possa parlare delle altre cose. Poi dovrete fare l'elenco di ciò che manca in questi cinque argomenti. Certo che mancano cose, ma vedremo poi quando sono riducibili o irriducibili, perché volevo ancora spiegarvi questa cosa. Provate a dire che cos'è l'amore. Provate a dire a un altro che cos'è l'amore che provate per lui o per lei. Alla fine voi chiudete la cosa con una tautologia, dici l'amore è amore. Nel senso che l'amore è una delle parole che possono sicuramente essere scritte, ma non sono riducibili ad altre parole più semplici. Okay? Cioè noi dobbiamo operare linguisticamente delle semplificazioni. Ok? Possiamo ridurre, per esempio, una scrivania alla classe dei tavoli, va bene? Posso dire anche tavoli, no, guarda, non è appropriato, quella sarebbe una scrivania, va bene, ma insomma, tu sei un tavolo. Ma sì, mettiamoci d'accordo così. Non posso invece ridurre l'amore a una sottocategoria più semplice. Il mio amore è il mio amore. Te lo racconto, te lo descrivo, ma la descrizione non aggiunge al mio amore, semplicemente tenta di veicolarlo, tenta di trovare un accordo sul fatto che c'è. Non è che descrivere l'amore o rende il tuo amore. Okay. E così il valore personale potrebbe essere, vedremo insieme, tendenzialmente hanno molto significato quando diventano irriducibili, quando una persona vale perché è una persona, non perché faccia te. Quando una persona può essere se stessa perché è se stessa, quindi sono quasi tutte operazioni di tipo tautologico. Non posso più dire nulla su queste parole, perché sono già la parola, sono già il riferimento, sono già l'argomento. Ok? Altre parole che rimandano in modo più complesso l'esperienza della vita saranno invece riducibili, forse alle cifre di cui stavamo parlando, forse non per lei. Ci avventureremo in questo campo. Io cercherò di farvi osservare nelle prossime lezioni come si può parlare di amore, di valore, di potere personale, di libertà e di verità con un paziente facendo un'attività clinica e aperta per trovare un po' della sua sofferenza e per farsi un'idea di come ripararla, di come prendersi cura di lei. Quanto meno.